La rivista.
Vogliamo suggerire oggi la lettura di un articolo su Aspegna, ricordo l'indirizzo aspegnaonline.it, è un articolo di Barbara Caputo, La via europea alla competizione tecnologica, sfide e strategie. È un articolo nel quale si analizza la situazione, tra l'altro lo scopriremo fra poco, appartiene a una serie di articoli sul tema. La geopolitica della tecnologia pone l'Europa di fronte a un grande dilemma che in fondo attraversa l'intero modello economico e politico dell'integrazione europea. C'è una tensione fra la necessità di apertura economica, tra il desiderio di apertura economica e la sicurezza tecnologica che viene percepita come necessaria. Noi vogliamo approfondire questo tema a partire dall'articolo di cui suggeriamo la lettura con il nostro ospite. Lo vogliamo approfondire non soltanto per quanto riguarda questo articolo, ma proprio per la serie di articoli in generale, ma lo scopriremo fra poco. Intanto saluto Alessandro Aresu, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Alessandro Aresu è autore, è specialista fra l'altro di questi argomenti, è autore del saggio Geopolitica dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale, un saggio pubblicato da Feltrinelli nel quale esplora le dinamiche geopolitiche e le implicazioni dell'intelligenza artificiale, analizzando anche le relazioni tra filosofi, scienziati e imprenditori, ed è anche una firma di Aspegna. Quindi Alessandro Aresu, vogliamo innanzitutto situare nel contesto questo articolo.
Il contesto in cui ci troviamo, quello che è presente nella serie di Aspegna, che è legato ad un progetto anche in compagnia con collaborazione con la Compagnia di San Paolo, è quello in relazione al punto di intersezione tra i temi di geopolitica e di politica internazionale e sempre più gli aspetti legati alla tecnologia, alle alte tecnologie, quindi per esempio i semiconduttori, le politiche industriali e filiere industriali delle tecnologie pulite e l'intelligenza artificiale nel nostro tempo. Vediamo ormai in modo crescente il rilievo a livello politico delle aziende tecnologiche di questi temi, e quindi noi possiamo analizzare le varie aree del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, l'Unione Europea, la Corea del Sud, per esempio, in relazione a questa intersezione, quella tra la capacità tecnologica e la capacità politica e di sicurezza.
Ecco, in particolare la necessità di questa serie di articoli, in particolare a che cosa vuole rendere sensibili le persone riguardo a questo tema che spesso viene trattato in maniera superficiale, ma di cui non viene colta anche l'importanza politica?
La serie di articoli cerca di far comprendere che questa relazione, quella tra la tecnologia e la capacità politica e di sicurezza, non passa soltanto per una serie di norme o di regolamenti. Quindi questo in sostanza è l'approccio sbagliato dell'Unione Europea. Su che cosa si basa invece la capacità tecnologica? In sostanza sui talenti di cui dispone un'area, quindi l'investimento in ricerca e sviluppo, le persone che vanno all'università, studiano, si preparano, sulle imprese e quindi sull'analisi delle filiere industriali all'interno di queste tecnologie, che cosa dispongo dal punto di vista di capacità produttiva all'interno di filiere che sono molto articolate, e poi naturalmente gli investimenti, la geografia degli investimenti, quanto si investe, quali capitali ci sono per l'innovazione. Quindi dobbiamo abituarci a parlare questo linguaggio, il linguaggio dei talenti che si impegnano nella tecnologia, le loro dinamiche di attrazione e di flussi, il linguaggio delle imprese, non sono solo magari le grandi imprese di cui abbiamo sentito parlare di più, mettiamo Microsoft, Apple, Google e compagnia, ma ci sono per esempio delle capacità di nicchia delle imprese che i vari paesi, le varie aree devono comprendere per capire dove si muovono queste tendenze.
Questo modello europeo che si vorrebbe proporre, si vorrebbe incentivare, questo modello che si fonda su una strategia che ha in sé una nozione di autonomia strategica aperta, può diventare veramente concorrenziale, può diventare veramente un modello che addirittura possa venire imitato dagli altri?
Allora, dipende dai fatti, diciamo, dovrà dimostrarlo coi fatti. Prendiamo l'aspetto del talento che dicevo prima. Beh, il modello europeo diventerà concorrenziale se invertirà una tendenza che è quella del fatto che ricercatori che vengono formati nell'Unione Europea continuano ad andare negli Stati Uniti poi a vivere e a lavorare. Quindi dimostrerà di essere un modello utile per gli altri se diverrà un modello attrattivo da questo punto di vista. È la stessa dinamica, quella che può caratterizzare il sistema delle imprese. Quindi se per esempio l'ultima fase della digitalizzazione, che è ora il ciclo dell'intelligenza artificiale, diventerà l'opportunità per una serie di imprese europee che operano nelle nicchie tecnologiche per crescere ulteriormente, allora questa crescita diverrà un fattore imitativo. Invece non ha senso pensare che gli europei, non so, fanno un discorso oppure approvano un documento e per questa ragione vengono imitati dagli altri. Questo è un discorso consolatorio, perché appunto questa dinamica si pesa sull'ambito della capacità pratica.
Ma dal punto di vista di un esperto, c'è la possibilità di riuscire questo passaggio alla pratica, oppure si rischia di rimanere comunque, magari anche dignitosamente, ma confinati in un limbo o comunque in una posizione vassalla rispetto alle altre potenze?
Allora, facciamo qualche esempio. Per esempio, l'Unione Europea ha fatto alcuni programmi relativi ai semiconduttori e al cloud computing. Come è andato il programma sui semiconduttori, il Chips Act? È andato male, perché si è posto degli obiettivi e poi questi obiettivi non sono stati raggiunti. Quindi ora si sta discutendo il secondo programma. Io credo che il secondo programma debba essere diverso dal primo programma, visto che il primo non ha funzionato. No, se sarà uguale, allora resteremo impantanati dentro questa situazione. Per quanto riguarda le infrastrutture dei cloud, l'Unione Europea ha fatto un programma che si chiama Gaia X. Quel programma aveva un obiettivo di riduzione della dipendenza dagli attori esterni all'Unione Europea, in particolare degli Stati Uniti, solo che poi a partecipare al programma c'erano anche le aziende degli Stati Uniti, in sostanza, quindi non si trattava di una reale autonomia. E poi bisogna tracciare anche una linea. L'Unione Europea non potrà avere l'autonomia su tutto, quindi deve esserci una gerarchia di priorità e anche di aspetti della tecnologia su cui si dice questo proviamo l'autonomia e questo no. Quindi per questo le ho dato alcuni esempi per cui se non si adottano anche queste considerazioni in alcuni casi di buon senso è molto difficile a mio avviso che andremo a parlare di una reale autonomia.
E ricordo che la serie di articoli su Aspegna può aiutare ad approfondire queste dinamiche complesse. Quello di cui siamo partiti è il quinto contributo della serie, però visto che parla proprio della via europea e quindi cerca di tratteggiare una possibilità che sia federativa, può essere anche un buon punto d'ingresso in questa serie. Lo trovate, lo ricordo, su aspegnaonline.it. Grazie al nostro ospite, grazie ad Alessandro Aresu per avercene parlato. Grazie mille e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.